Nel 1611 il regno di Danimarca e quello di Svezia erano in cattivi rapporti ormai da diversi anni. La Danimarca controllava tutti gli stretti che portavano dal Mar Baltico al Mare del Nord e la Svezia si era stufata di pagare ogni anno un sacco di soldi soltanto per permettere alle proprie navi commerciali di uscire dal Mar Baltico. Nel 1607 la Svezia allora iniziò a occupare terre molto a nord nella penisola scandinava, più o meno nell'odierna Lapponia, da usare come porti alternativi. La Danimarca se la prese moltissimo, la sua economia dipendeva in buona parte dalle tasse portuali e il 3 maggio 1611 un esercito danese assediò la città svedese di Kalmar a 300 km a sud di Stoccolma, all'epoca era una delle più importanti del paese. Dopo 3 mesi esatti, il 3 agosto del 1611, i danesi entrarono a Kalmar e la occuparono. Nei 2 anni successivi gli svedesi subirono altre pesanti sconfitte e furono costretti a firmare un trattato di pace che prevedeva il pagamento di 1 milione di riksdaler, la valuta svedese dell'epoca, in 4 anni. Era una cifra enorme e in un lasso di tempo assai ristretto. Il re danese Christian IV usò quei soldi per costruire varie fortezze nel suo regno, fra cui quella che sarebbe diventata il quartiere di Christiania a Copenaghen. Christian IV non poteva sapere che Christiania sarebbe diventato il quartiere più fricchettone d'Europa, ma questa è un'altra storia. Ho iniziato da qui per mostrarvi come dai tempi più antichi fino a poco tempo fa le cosiddette riparazioni di guerra, cioè le somme pagate da un certo stato a un altro alla fine di una guerra, funzionavano così. Lo stato sconfitto pagava parecchio lo stato uscito vincitore, a prescindere peraltro da chi aveva iniziato la guerra o dalla solidità dei propri argomenti, diciamo così. È stata una logica che in Occidente abbiamo applicato davvero fino a poco tempo fa. Nel 1919, alla fine della Prima Guerra Mondiale, le potenze vincitrici, cioè soprattutto Francia e Regno Unito, imposero alla Germania di pagare 132 miliardi di marchi d'oro come riparazioni di guerra alla fine del conflitto. In quel caso la Germania aveva effettivamente avuto un ruolo nel volere la guerra, ma la cifra chiesta dai vincitori è stata giudicata onerosissima e fuori scala, tanto che la Germania negli anni seguenti ne pagò soltanto una frazione. In compenso, quella richiesta sproporzionata venne vissuta come un'umiliazione da molti tedeschi e alimentò un risentimento verso il resto del mondo che avrebbe portato al potere il nazismo e quindi indirettamente alla Seconda Guerra Mondiale. Dal secondo dopoguerra a oggi il modo in cui concepiamo le riparazioni di guerra è totalmente cambiato. Intanto vengono imposte in maniera proporzionale e senza condizionare l'economia futura di un certo paese, quindi la vita degli abitanti di quel paese, che ovviamente non hanno nessuna colpa con le guerre avviate dai loro genitori, dai loro nonni. In più abbiamo proprio cambiato completamente approccio. Leggo la voce riparazioni di guerra della Max Planck Encyclopedias of International Law. Questa voce è stata scritta nello specifico da Pietro Sullo e Julian Wyatt. Per quanto riguarda le riparazioni di guerra, durante la Guerra Fredda, la prassi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU si è consolidata intorno a sanzionare ogni violazione del diritto internazionale sull'uso della forza. Tradotto, devi risarcire un altro Stato non in caso di sconfitta o di vittoria, ma di violazione delle norme che ci siamo dati tutti insieme. E a questo punto avrete capito dove sto andando a parare con l'accordo che gli Stati Uniti volevano imporre all'Ucraina per far finire i combattimenti in Ucraina. Siamo tornati indietro di qualche centinaio di anni. In base ai termini dell'accordo che ieri, al termine di un incontro piuttosto incredibile fra Trump e Zelensky, non è stato firmato, adesso ci arriviamo, l'Ucraina doveva versare la metà delle entrate derivanti dall'estrazione delle proprie risorse minerarie e quindi gas naturale, petrolio, ma soprattutto le famigerate materie prime critiche, in un fondo per la ricostruzione che sarebbe stato gestito anche dagli Stati Uniti, e in questo modo gli Stati Uniti avrebbero ottenuto soldi dall'Ucraina di fatto. Perché vi dicevo che siamo tornati indietro di qualche centinaio d'anni? Perché abbiamo uno Stato che voleva imporre di fatto condizioni molto dure a un altro Stato unilateralmente, senza entrare nel merito delle sue ragioni e peraltro senza prevedere alcuna sanzione per chi non aveva rispettato il diritto internazionale, cioè la Russia, dato che con l'invasione dell'Ucraina ha violato qualche centinaio di norme del diritto internazionale. Esattamente per queste ragioni mi sento di sottolineare che siamo tornati indietro, siamo tornati, cioè a un periodo in cui le relazioni fra stati, almeno in certi casi, non avvengono all'interno del diritto internazionale, ma sono regolate dai rapporti di forza. Chi è più forte vince e pensa di poter dettare le condizioni. Ci piaccia o no, c'è di nuovo qualcuno che cerca di imboccare quella strada. Questo è Morning Weekend, cominciamo! Sabato 1 marzo, buongiorno dalla redazione del Post, io sono Luca Misculin e come potete immaginare tutti i quotidiani internazionali ed europei aprono con l'incontro straordinario, anzi direi disastrosamente straordinario, fra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky avvenuto ieri a Washington alla Casa Bianca. Vi leggo soltanto qualche titolo che trovo in apertura dei principali siti dei quotidiani internazionali in questo momento. New York Times: Trump e Vance prendono di mira Zelensky nello studio ovale. Lo scambio segnala una rottura nell'alleanza. Guardian: i leader europei spalleggiano Zelensky dopo la sua litigata con Trump. E il País: Trump umilia Zelensky durante un incontro alla Casa Bianca. Stai rischiando di scatenare la terza guerra mondiale. Allora, cosa è successo? In estrema sintesi, Trump e Zelensky hanno litigato duramente alla Casa Bianca in un incontro che avrebbe dovuto portare alla firma dell'accordo per cedere agli Stati Uniti parte degli introiti derivanti dalle risorse minerarie ucraine. Anzi, diciamola meglio, perché così sembra che Trump e Zelensky siano sullo stesso piano. Trump e il suo vicepresidente J.D. Vance hanno alzato la voce e gridato contro Zelensky una serie di cose false e umilianti mentre Zelensky ha cercato di rispondere punto su punto. Trump ha detto a Zelensky di avergli dato 350 miliardi di dollari in armamenti e sostegno economico, falso, sono molti di meno. Vance lo ha rimproverato per non aver mai ringraziato gli Stati Uniti per questi aiuti, falso. Trump ha accusato Zelensky di giocare con la vita di milioni di uomini e giocare d'azzardo con la possibilità della terza guerra mondiale, e di fatto ricalcando una posizione della propaganda russa, secondo cui sono Zelensky e gli ucraini che con la loro ostinazione a voler difendere il proprio paese, e guarda te che idea bislacca, rischiano di far precipitare il mondo nella terza guerra mondiale. La riunione è stata piuttosto surreale, anche perché si è tenuta davanti a decine di telecamere. Tutti hanno visto Trump e Vance fare i bulli e cercare di mettere in mezzo Zelensky. Si è visto davvero tutto, compresa l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, che a un certo punto, una volta capite le proporzioni del disastro, si è proprio messa le mani sulla faccia. Ma si sono visti anche i modi bruschi di Trump, si è sentito il tono paternalista di Vance. La riunione si è interrotta a un certo punto, leggo sul New York Times, la delegazione ucraina è stata fatta uscire dallo studio ovale e poi due collaboratori di Trump hanno di fatto cacciato Zelensky dalla Casa Bianca. Non è stato firmato alcun accordo, non ci sono state conferenze stampa o altri incontri. Trump poco dopo ha pubblicato un post sul suo social Truth dicendo che Zelensky è stato irrispettoso e che non è pronto per la pace. Non è chiaro se lo scopo di Trump e Vance fosse quello di umiliare Zelensky e basta, oppure di sabotare l'accordo sulle materie prime critiche per trovarne uno migliore, magari più in là. Qualche ora dopo l'incontro, Zelensky ha dato un'intervista a Fox News in cui si è scusato col popolo statunitense per come è andata la sua conversazione con Trump, ma a domanda diretta si è rifiutato di scusarsi con Trump. Non sembra possibile che i due si incontrino di nuovo a breve e che soprattutto discutano concretamente di un altro accordo. In queste ore sta uscendo un po' di tutto, per esempio la voce che gli Stati Uniti vogliano azzerare qualsiasi aiuto militare ed economico all'Ucraina e che a breve chiederanno ufficialmente le dimissioni di Zelensky. Io vi consiglio di aspettare qualche ora, qualche giorno per capire meglio cosa succederà esattamente. Se volete evitare di spaventarvi, provate a capirne di più, anche se so che può sembrare un esercizio difficile, anche faticoso, però più ne leggiamo, più abbiamo gli strumenti per capire davvero cosa ci sta succedendo intorno. Intanto, per quello che ci riguarda, dopo lo scambio fra Trump e Zelensky, diversi leader europei hanno pubblicato messaggi di sostegno all'Ucraina, a Zelensky stesso o comunque variazioni sul tema «Stiamo con l'Ucraina». Ho qui una breve lista. Hanno pubblicato messaggi del genere i primi ministri e le prime ministre di Germania, Spagna, Portogallo, Polonia, Moldavia, Svezia. Lettonia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, la Presidente della Commissione Europea, la Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente del Consiglio Europeo. Potrei andare avanti ancora parecchio. E l'Italia? Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio generico e piuttosto ambiguo. Sapete che da settimane sta cercando di tenere il piede in due scarpe fra Trump e l'Europa. Vedremo se nei prossimi giorni sceglierà da che parte stare, dato che ormai mi sembrano piuttosto definite. Ci sono da una parte gran parte dell'Europa e l'Ucraina e dall'altra la Russia e gli Stati Uniti. Le elezioni in Germania sono andate più o meno come ci aspettavamo, o perlomeno come ci suggerivano i sondaggi da settimane. I liberali e il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht sono rimasti fuori dal Parlamento, e questo permetterà alla CDU, cioè il principale partito di centrodestra, e ai socialdemocratici di formare una maggioranza. Ne parlavamo la scorsa settimana: per effetto della legge elettorale tedesca sono entrati in Parlamento soltanto 5 partiti, e quindi il quadro è un po' più semplificato rispetto alle ipotesi di qualche settimana fa. Parliamo di una maggioranza risicata, perché su un totale di 328 seggi, dei quali 208 controllati dalla CDU e 120 dai socialdemocratici, quando la soglia della maggioranza più uno è fissata a 316, insomma è una maggioranza per un soffio, per 12 seggi su 630 totali. Sul Post nei giorni scorsi abbiamo pubblicato varie analisi del voto, per esempio sull'ottimo risultato dell'estrema destra di AfD e sulla rinascita della Linke, che è il principale partito di sinistra radicale, oltre a una mappa dettagliatissima su come è andata in ciascuno dei 299 collegi elettorali in cui è divisa la Germania. Io sono rimasto davvero ammirato dal lavoro che hanno fatto i colleghi e le colleghe su quella mappa e quel pezzo. Ma torniamo a noi. Cosa succede adesso? Ieri sono iniziati i primi negoziati fra la CDU e i socialdemocratici. Leggo sulla Süddeutsche Zeitung che ciascun partito ha nominato 9 negoziatori. I capi delegazioni dei socialdemocratici sono i segretari del partito Saskia Esken e Lars Klingbeil. Il cancelliere uscente Olaf Scholz, ovviamente, come potete immaginare, non farà parte della delegazione e quasi sicuramente rimarrà fuori anche dal prossimo governo, mentre per la CDU ci sono ovviamente il segretario Friedrich Merz, che a meno di enormi sorprese sarà il prossimo cancelliere, insieme a una discreta balotta di maschi. Mercoledì, infatti, il governatore della Baviera, Markus Söder, ha postato su Instagram una foto che mostra lui, Merz e vari altri pezzi grossi della CDU che parteciperanno ai negoziati, tutti invariabilmente maschi, di età compresa fra 47 e 69 anni. La cosa è stata ovviamente molto notata e commentata. La nuova segretaria dei Verdi, Franziska Brandner, ha detto che il nuovo governo siriano è probabilmente più inclusivo della squadra di negoziatori della CDU. Nel caso ve lo state chiedendo, non è soltanto una questione di optics, come dicono gli statunitensi, di facciata. A questo giro la quota di parlamentari donne si è ridotta dal 35 al 32,4% rispetto allo scorso Parlamento. Siamo scesi anche sotto la soglia psicologica di una donna su tre. Ci sono partiti che ci tengono di più alla parità di genere di rappresentazione. Il 61% della delegazione parlamentare dei Verdi, per esempio, è composto da donne. Altri partiti evidentemente ci tengono un po' di meno. L'88% degli eletti di AfD è un uomo, in questo caso ha senso usare il maschile plurale sovresteso. Per AfD comunque c'è la notevole eccezione della segretaria Alice Weidel. Comunque Merz ha detto che vorrebbe avere un governo entro metà aprile, ma i negoziati non saranno semplicissimi. La Süddeutsche Zeitung cita differenze di vedute fra CDU e socialdemocratici, soprattutto sulla migrazione, sul debito pubblico e l'Ucraina. Osservando le prime pagine, mi sembra che anche i giornali tedeschi si stiano preparando a settimane, se non mesi, di trattative e quindi capite bene di retroscena, interviste, polemiche, tensioni, insomma, scarsa concretezza, tanto che ieri la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha aperto la sua prima pagina con una notizia elettorale che però proviene non dalla Germania ma dall'Austria, perché in Austria è stato finalmente trovato un accordo per formare un governo dopo le elezioni parlamentari che si sono tenute a settembre, quindi 3 o 4 anni fa nella nostra percezione. Il nuovo governo austriaco comprenderà l'OVP, cioè il principale partito di centrodestra, i socialdemocratici e il partito centrista liberale Neos. Non ci sarà l'estrema destra dell'FPÖ che a settembre aveva vinto le elezioni ottenendo poco meno del 30% dei voti, se non ricordo il 29% virgola qualcosa. Un paio di mesi fa FPÖ e ÖVP, cioè i due principali partiti di estrema destra e centrodestra, avevano provato a formare una maggioranza ma non erano riusciti a trovare un accordo su come spartirsi i vari ministeri e ora eccoci qua. La coalizione fra ÖVP, Socialdemocratici e Neos controlla 110 seggi dei 183 del Nationalrat, la Camera Bassa austriaca. Manca un solo ostacolo perché il tutto diventi ufficiale. Il programma di governo dovrà essere approvato domani da 2/3 dei 3.000 membri di Neos. Non dovrebbero esserci sorprese. A quel punto il nuovo governo potrebbe insediarsi già lunedì. Rimaniamo in Austria. Sono da poco passate le 7 di mattina in un palazzo residenziale piuttosto anonimo nel 15° distretto di Vienna, non lontano dalla stazione ferroviaria di Vienna Ovest. Leggo da un articolo di Der Standard pubblicato l'altro ieri. Un ragazzo apre la porta di un appartamento sul pianerottolo. È ancora assonnato in pigiama e rimane visibilmente sorpreso. Davanti a lui c'è un uomo in divisa blu sulla cui giacca c'è una targhetta con scritto Building Police Vienna in inglese. L'uomo in divisa si presenta come Lukasz Kupresak, ripete di essere della Building Police e porge all'uomo il suo distintivo. Inizia così un articolo pubblicato, come vi dicevo, giovedì su Der Standard, che è uno dei principali quotidiani austriaci, e questo articolo racconta di una divisione della polizia di Vienna che ha un compito piuttosto peculiare, cioè controllare che i proprietari di appartamenti disponibili sulle piattaforme di affitti brevi, quindi Booking, Airbnb e così via, rispettino le norme imposte dalla città, su tutte il limite massimo di 90 giorni all'anno in cui affittare un appartamento, altrimenti bisogna cambiare la sua destinazione d'uso e ovviamente pagare molte più tasse. Dunque, lo sapete perché ne abbiamo parlato spesso sul Post e dentro Morning Weekend, sempre più città europee si stanno attrezzando per cercare di normare la proliferazione di affitti brevi nei propri centri storici, che nei casi peggiori alimenta dei circoli viziosi che sfociano nell'aumento dei prezzi delle case, nell'espulsione degli abitanti del posto, nella chiusura dei negozi di prossimità, con l'effetto a cascata che conosciamo bene su certe zone di queste città. Fino a pochi anni fa si attivavano soprattutto le città, i comuni, i sindaci, le sindache per cercare di contenere gli effetti deleteri degli affitti brevi. Ora ci sono arrivati anche i governi. In Italia, per esempio, il governo Meloni ha introdotto un codice identificativo nazionale per ogni appartamento affittato sulle piattaforme online. In Austria, e nello specifico a Vienna, siamo già un passo avanti. Ricordate quello che dicevamo nella scorsa puntata sui distributori di assorbenti nelle scuole in Svezia e in Danimarca. A Vienna il comune collabora con la polizia non solo per fare attività di monitoraggio ma anche di controllo, e quindi a Vienna ci sono in questo momento 61 agenti della Building Police che fanno ispezioni negli appartamenti che appaiono sulle piattaforme. Ma cosa succede durante queste ispezioni? Riprendo a leggere dall'articolo di Der Standard che è stato scritto da Martin Puchogl. Ogni porta viene fotografata prima di suonare il campanello e a ogni persona che apre viene rivolta la stessa domanda: abiti qui a lungo termine o solo per qualche giorno? L'uomo assonnato del 15° distretto è qui soltanto da 5 giorni. Domanda successiva: hai prenotato su Airbnb o Booking? Nel suo caso Airbnb. L'uomo mostra la prenotazione sul telefono, Kupresak e il suo collega fanno una foto alla schermata e se ne vanno. Quasi tutte le persone, raccontano i due poliziotti, si comportano in modo gentile e cooperativo durante queste ispezioni. Nella stessa giornata i due agenti incontrano un collega poliziotto ungherese, un diplomatico che parla spagnolo, una giovane coppia iraniana che approva l'iniziativa, ma anche una signora straniera che bofonchia qualcosa prima di chiudere loro la porta in faccia. Alcuni insistono nel mostrare il proprio documento di identità, sebbene non sia necessario. Non ce l'abbiamo con te, dicono più volte gli agenti nel corso della loro mattina. Il loro obiettivo sono i proprietari. Infatti, riprendo la parola, nonostante l'articolo di Der Standard non contenga dati sulle irregolarità individuate finora da questa Building Police, ci sono alcuni dati che fanno intuire che qualcosa non torna a Vienna nel modo in cui appunto i proprietari delle case gestiscono questi appartamenti. A metà dicembre su Airbnb c'erano 14.618 annunci soltanto a Vienna, dei quali 90% a breve termine. Capite bene che è difficile pensare che tutti abbiano affittato per meno di 90 giorni nel 2024. Non ve l'ho detto prima, ma la norma sui 90 giorni vale per l'anno solare. Non inizia dal momento in cui una casa viene messa in affitto. I proprietari che non rispettano queste regole vengono puniti con multe fino a 50.000 euro per ogni stanza affittata. In settimana su El País, che è il principale quotidiano spagnolo, è comparso un articolo notevole che racconta di una nuova moda fra i cacciatori europei più ricchi, quella di iscriversi a battute di caccia apparentemente legali in Bolivia, dietro cui però si nascondono complesse operazioni per uccidere gli esemplari di una specie protetta e a rischio di estinzione, un animale che conosciamo tutti fin da bambini. Vi leggo un pezzetto di questo articolo che è firmato da Caio Rubenal. È la stagione degli incendi e in questi giorni c'è un esemplare incredibile che sta uscendo dalla foresta e sta uccidendo tutti i cavalli. Dice così in un messaggio vocale su WhatsApp l'imprenditore Jorge Nestor Noia parlando a uno dei suoi complici. Noia sta cercando di convincere l'uomo d'affari spagnolo Luis Villalba, uno dei suoi vari clienti internazionali, a seguirlo nella giungla boliviana per cacciare il più grande felino del continente americano, cioè il giaguaro. Questo animale imponente, che può raggiungere i 2 metri di lunghezza e pesare più di 130 kg, è stato a lungo venerato come simbolo di forza e persino considerato una divinità dai popoli antichi sudamericani. Per le stesse ragioni è diventato uno dei trofei più ambiti dai cacciatori di tutto il mondo e spinge europei e asiatici a dargli la caccia nel cuore del Sud America. Dal 2015 la Bolivia è la Mecca della caccia al giaguaro, è il luogo in cui sono stati trovati i casi più rilevanti di caccia illegale e le associazioni criminali più attrezzate, racconta Lisa Corti, rappresentante del collettivo di attivisti Fianto del Jaguar. Secondo un rapporto del 2022 della Convenzione sul commercio delle specie minacciate di estinzione, in Bolivia ogni anno vengono cacciati illegalmente circa 60 giaguari, il numero più alto in tutta l'America Latina. A livello globale il 50% della distribuzione storica di questo animale è andato perduto e attualmente si contano appena 64.000 esemplari, quasi tutti concentrati in Amazzonia e nel Pantanal, la più grande zona umida del mondo. Più sono rari, più sono ambiti e, secondo questa logica, Jorge Nestor Noia, veterinario di professione, offriva pacchetti di caccia fino a 48.000 euro su siti con nomi come Online Hunting e African Hunting. Noia ha anche avvicinato potenziali clienti di persona in occasione di raduni di caccia in Spagna e negli Stati Uniti. Nel suo listino prezzi, che offriva fino a 15 tipi di specie, il giaguaro non solo era il più costoso, ma la differenza di prezzo con gli altri animali era enorme. La caccia a un giaguaro costava 10.000 euro, mentre il secondo più costoso, l'ocelotto o gattopardo americano, poteva essere cacciato a un prezzo di 1.700 euro. Noia si presentava come il portavoce di un'azienda legale che cacciava animali in modo lecito e una volta preso contatto svelava il vero listino che comprendeva specie protette, spiega l'avvocato boliviano Rodrigo Herrera. Herrera in passato ha anche seguito un caso in cui si è trovato di fronte a un'associazione per delinquere cinese che tra il 2013 e il 2018 ha esportato centinaia di migliaia di zanne di giaguaro in Asia. I leader dell'organizzazione erano una coppia cinese, un uomo e una donna, catturati mentre stavano contrabbandando 185 denti di giaguaro e diverse altre parti del corpo. In Cina le zanne del giaguaro sono utilizzate come amuleti o collane perché si ritiene che offrano protezione contro gli spiriti maligni. Altre parti sono utilizzate nella medicina tradizionale e clienti pensano che siano stati raccolti da giaguari morti per cause naturali e invece sono state ottenute uccidendoli, dice il guardiaparco boliviano Marcos Usquiano. Riprendo la parola. Dobbiamo anche tener conto che la Bolivia è uno stato molto povero in cui il sistema giudiziario non è così strutturato per individuare e incriminare i cacciatori illegali. Peraltro la Bolivia è l'unico paese al mondo in cui i giudici della Corte Suprema vengono eletti dalle persone. Piccolo dettaglio. Il magistrato che si sta occupando del caso Noia, peraltro lui si chiama Miguel González, ha ammesso a El País che da quando segue il caso, cioè da dicembre, sta ancora familiarizzando con la questione perché prima si occupava per lo più di traffico di droga. In chiusura vi parlo di un pezzo che ho trovato ieri su Le Monde che mi ha fatto sorridere soprattutto per un'associazione di idee. In settimana sul Post abbiamo pubblicato un articolo per ricordare il fatto che 10 anni fa di questi tempi mezza internet si chiedeva se un certo vestito fotografato a Chester in Inghilterra fosse blu o nero oppure bianco e oro. Ve lo ricordate sicuramente questo piccolo caso di 10 anni fa. Il giornalista statunitense Ben Smith, nel suo libro Traffic, pubblicato da Altre Cose, che è il nostro marchio editoriale in collaborazione con Iperborea, definì il giorno in cui quella discussione arrivò ovunque come l'ultimo bel giorno di internet, prima che arrivassero gli algoritmi iperdefiniti, la profilazione, Trump, Elon Musk, eccetera, eccetera. Ma vi dicevo, anche su Le Monde questa settimana si è parlato di un dibattito sul colore di un oggetto. detto, perché al Museo Pompidou di Parigi sono in corso delle analisi chimiche accuratissime sui pigmenti usati dal pittore Henri Matisse per la sua serie di opere forse più conosciuta anche dai non appassionati. Parliamo dei nudi blu, ce li avete sicuramente in mente, sono quei collage di figure stilizzate dipinte negli anni 50 del Novecento durante gli ultimi anni di vita di Matisse. Nel 2026 a Parigi verrà presentata una enorme mostra su Matisse e il Museo Pompidou, che peraltro da quest'anno fino al 2030 sarà chiuso per lavori di ristrutturazione, fornirà a questa mostra diverse opere dell'artista, di cui possiede per dire 36 collage sui 225 realizzati da Matisse durante la sua carriera, praticamente uno su sei. E come spesso avviene in questi casi, il trasferimento di un'opera d'arte per un'esibizione temporanea diventa l'occasione per analizzarla, ed è quello che sta succedendo in questi giorni al Pompidou, dove una squadra di chimici dell'Università belga di Anversa sta analizzando i materiali e i pigmenti usati da Matisse per alcune delle sue opere più famose. Ovviamente l'obiettivo è capire quale sia il pigmento originale usato da Matisse per futuri restauri, per analizzare se il processo di deterioramento sia dovuto alla carta, alla colla, alla tempera. Peraltro i collage di Matisse sono colorati col guazzo, che è una tecnica con cui si mischia vernice alla gomma cosiddetta arabica per dare al dipinto una patina perlacea. E quindi le analisi, e materialmente i dipinti vengono passati sotto grandi scanner a infrarossi, aiutano a stabilire di che colore sono le figure di un certo dipinto. Per quanto riguarda i nudi blu, negli scorsi giorni si era sviluppata una specie di dibattito fra le persone che se ne occupavano al museo. I nudi blu sono color blu porcellana o blu oltremare? La percezione dei colori è super soggettiva, ciascuno vede in maniera leggermente diversa, erano assolutamente legittime entrambe le opinioni. Poi per chi ne capisce di colori, probabilmente il blu porcellana e il blu oltremare sono super diversi ed è impossibile confonderli. Comunque, gli infrarossi non mentono, Matisse per i suoi nudi blu usò il blu oltremare. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi ricordo che oggi è il 1° marzo e quindi fra una mezz'oretta alle 8:30 in punto uscirà sull'app del Post e su tutte le piattaforme la nuova puntata di Indagini, il nostro podcast di cronaca nera e giudiziaria di Stefano Nazzi. Credo che mi precipiterò ad ascoltarla anch'io. Domani invece uscirà la nuova puntata di Amare Parole, gli articoli della sezione Ascolta sull'app del Post. Morning torna lunedì con Nicola Ghittoni e noi invece ci sentiamo sabato prossimo. Passate un buon weekend. A presto, ciao!